E se io chiedessi a qualcuno, a chiunque di noi, di che cosa parlava il Vangelo, noi risponderemmo, credo, tutti subito, parlava del primato di Pietro. Presente, no? Cioè, parlava del fatto che Gesù ha istituito Pietro come fondamento della Chiesa e quindi poi la questione del Papa, del papato, della struttura gerarchica della Chiesa, eccetera, eccetera. Risposta non del tutto sbagliata, certamente, e risposta interessante perché sapete che attorno a Pietro, al ruolo di Pietro nella Chiesa e al papato, tra i cristiani, dopo 2000 anni, ci sono grandi discussioni. Cioè, cosa voleva dire Gesù in quel momento lì? Voleva proprio dire che ci deve essere il Papa, che il Papa deve fare così, che la Chiesa deve essere organizzata così, dalla Curia di Roma, dalle diocesi? Ma non solo, sapete che attorno a questa questione c'è addirittura la spaccatura tra i cristiani, perché il rapporto tra i cattolici, i protestanti e gli ortodossi hanno comunque al centro delle loro dispute. Io penso che ci ricordiamo, tutte le domeniche che veniamo in chiesa, ci ricordiamo che noi discepoli di Gesù stiamo ancora dopo 2000 anni litigando. C'è la questione ecumenica, che poi 2 o 3 volte all'anno si prega per l'ecumenismo, in realtà sta alla radice poi del problema della fede, no? Di qual è la nostra fede. E come mai i protestanti e gli ortodossi sono diversi da noi? E noi come mai siamo cattolici romani? Quindi, questione vivissima. Però questa risposta interessante, dico, non coglie, mi pare, al centro il senso di questo passo del Vangelo. Questo è un esempio tipico di come i cristiani, preoccupati di problemi successivi, di problemi loro, vanno a leggere il Vangelo in maniera troppo parziale. Il Vangelo, in realtà, non pone in primo piano la questione del primato di Pietro. E io vorrei farvelo intuire raccogliendo il contesto di questa interrogazione che Gesù fa e di queste parole che Gesù rivolge a Pietro. Così magari anche chi è tornato dalle vacanze, vedo che sono tornate un po' di persone, ci rimettiamo d'accordo sul racconto che stiamo facendo durante quest'estate, che voi certamente avrete fatto nelle comunità dove siete andati a messa di sicuro la domenica, Quindi recuperiamo un po' questo contesto. Allora, questo passo è all'interno di un passaggio centrale di tutto il Vangelo, cioè la cosiddetta confessione di Cesarea. Se voi guardate all'economia, alla sceneggiatura del Vangelo, anche di Matteo, la confessione di Cesarea è in qualche maniera l'intervallo di 2 atti, è un tornante. No? Cioè, da lì in poi non è più come prima. E cos'è successo? Il contesto è questo: Gesù ha appena ricevuto la notizia sconvolgente che il Battista è stato ucciso da Erode. Se leggete il Vangelo, apparentemente è una questione un po' sporca, quegli stupidi giochi di corte, sapete, la danza di Erodiade, eccetera. In realtà c'era la seccatura della convivente di Erode, che voleva far fuori sto qui, che condannava questa situazione irregolare, no? Però più radicalmente ancora Gesù collegava tutta sta faccenda a una specie di crisi anche sua, perché Gesù è stato legatissimo al Battista fin dall'inizio e la scomparsa del Battista lo fa riflettere molto, e difatti Gesù si ritira, così racconta appunto il Vangelo, in un luogo deserto, certo per mettersi al riparo, perché sta intuendo che gli si sta stringendo il cerchio attorno, ma soprattutto per riflettere. Si ritira a pregare, la preghiera non è che andava a dire il rosario, così si guadagnava dei meriti per il paradiso. Il pregare vuol dire discutere con Dio di come sta andando la nostra vita, vuol dire discutere con Lui su cosa ci sta chiedendo, e Gesù ha fatto sta roba. E lo si intuisce chiaramente. Con la morte del Battista Gesù capisce che è finita una situazione che è quella della preparazione del regno, è l'ultimo dei profeti, no? Il precursore, poi i cristiani hanno intuito questa esperienza di Gesù col Battista. È finito il tempo della preparazione e in qualche maniera il Vangelo, la notizia che Dio vuol dare agli uomini, si realizza in Gesù. Il regno di Dio è qui nella sua persona, nel suo messaggio, però sta fallendo. Ci credono solo alcuni piccoli. Perché in realtà le istituzioni, i rappresentanti religiosi del suo popolo lo lasciano solo, non soltanto, ma gli si stringono attorno in una fibrillazione religiosa che si sente radicalmente messa in discussione da Gesù. E Gesù quindi intuisce che farà anche lui la fine del Battista e la fine di tanti profeti. E difatti, sto sempre riassumendo questi capitoli di Matteo, no? Ai farisei, ai sadducei che gli chiedono un segno per legittimare le sue pretese, i suoi discorsi, che il regno è presente con lui, lui dice: non vi sarà dato nessun altro segno se non il segno di Giona. E io leggo soprattutto, sapete, Giona ha lasciato il segno perché è andato a Ninive, nessuno pensava, e Ninive si è convertita. Ma il segno di Giona è anche il segno del profeta che viene salvato dal mostro delle acque per l'invocazione al suo Dio. E quindi quando Gesù dice vi darò solo il segno di Giona, indica chiaramente, secondo me, la sorte del profeta che è rimasto 3 giorni e 3 notti nel ventre della morte, del mostro marino. E Gesù farà la fine di Giona, salvato dalle acque della morte, dalla preghiera che Giona rivolge a Dio. Queste sono le cose che stanno passando nella mente di Gesù, che si ritira dopo la morte del Battista. Però, appunto, succede che le folle lo inseguono. Vedete com'è interessante il Vangelo per capire la struttura della fede, della religione, quindi le nostre questioni. Le folle lo vanno a cercare anche lì. Le folle in realtà non hanno capito niente del dramma di Gesù, è ovvio. Le folle vanno perché hanno dei bisogni, hanno i loro problemi, hanno le loro disgrazie e pensano che il guaritore, pensano che Gesù possa aiutarli, lui che può fare i miracoli. E infatti Gesù, preso da pietà, sapete il rapporto con le folle di Gesù è fatto così, no? Scappa perché sente che viene equivocato, viene utilizzato, la religione lo strumentalizza, e nello stesso tempo però sono delle persone, con i loro problemi, e quindi è preso da pietà, perché poi il Vangelo è quello lì. Appassionarsi alla fatica dell'uomo, alla gioia dell'uomo, no? Nonostante la religione, per alcuni versi, che travisa appunto questo atteggiamento umano di Gesù verso gli uomini. E Gesù, preso da pietà, guarisce molti malati e poi però pone alla folla quel grande segno che è riassuntivo di tutti i segni, cioè il segno della manna. Il segno appunto che ricorda il miracolo della manna nel deserto, il segno è quello della moltiplicazione dei pani. Lui è la manna che Dio, Giovanni ci farà una riflessione teologica su sta roba qui, dicendo proprio sta roba qui, io sono il pane disceso dal cielo, Gesù è la manna che Dio manda dal cielo, e il pane che scende dal cielo è un festino, è una festa. Segno di questa generosità inaudita di Dio, della sua voglia di far festa con gli uomini, di sfamare la loro fame. Ma, appunto, nella logica del Vangelo, la manna, il dono di Gesù che Dio fa all'uomo, è la sua Pasqua, appunto, il dono di sé, è la vita che Gesù va a dare. È l'anticipo del testamento eucaristico, dell'amore portato fino alla fine. Questo è il segno della moltiplicazione dei pani, no? Ebbene, questo segno, il segno dell'amore di Dio per gli uomini, che chiede fede, che chiede accettazione, questo segno dell'amore, del regno di Dio presente tra gli uomini, della tenerezza di Dio per l'uomo, questo segno viene dato alla casa di Israele, secondo le promesse fatte ad Abramo e ai suoi discendenti. Questo segno è dato a Israele, il quale lo sta rifiutando. Questo è il racconto del Vangelo, no? L'uccisione di Gesù è il rifiuto di Israele, del segno che viene dato. Ed è offerto a tutti. perché Israele era dato, perché Israele lo annunciasse a tutti. A ogni persona è dato questo segno della tenerezza di Dio. Ogni persona, fosse pure straniera, pagana, cananea, il miracolo fatto alla donna di Canaan che dice lascia cadere le briciole ai cagnolini, no? Sempre in questo passo di Matteo. E Gesù dice la tua fede ti ha salvato. E allora i discepoli dicono ma allora cos'è la fede? Se i capi religiosi la rifiutano. E se Gesù si sente accettato da questa povera donna, cos'è la fede appunto? E a chi è rivolta? Se lo chiedono i discepoli, questo drappello di uomini che sono rimasti testardamente vicino a Gesù, e anch'essi, nel racconto, vengono istruiti da un segno, segno attraversata del mare, vedete, sono i grandi segni dell'Esodo, tra l'altro, attraversata del lago in tempesta, quasi a offrire ai discepoli la condizione dell'esperienza di Giona, esperienza pasquale, no? Il segno che viene dato ai discepoli, sapete cos'è la fede, dice Gesù, è seguirmi negli abissi della morte e nella preghiera rivolta a Dio nella morte, il quale ci salverà, quello che noi chiamiamo morte e resurrezione. In questo contesto si introduce l'interrogazione ai discepoli e la confessione di Pietro. Vedete che si illumina il problema. Cioè, è come se Gesù dicesse, ok, qui siamo a un bivio. Dopo la moltiplicazione dei pani, la strada di Gesù si è chiarita. Con i farisei, con gli scribi, con i sadducei, si è consumata una rottura irreparabile. È tempo ormai che i discepoli dicono cosa vogliono fare. È tempo ormai che i discepoli si pronuncino su Gesù. Allora, questo è il senso del voltarsi indietro di Gesù e dopo aver detto cosa dice la gente, la quale gente ovviamente risponde, ma dicono che sei un grande personaggio. Ma lui dice, ma voi chi dite che io sia? Cioè, in questo passo c'è o quelli lì ci credono o quelli capiscono e nasce la Chiesa, se no Gesù resta solo come un cane. E di fatto, in questo momento cui Gesù interroga i discepoli, viene in primo piano la figura di Pietro. Questo appunto rende legittimo quel discorso sul ruolo di Pietro, ma all'interno di questo contesto appunto. Perché fino allora il gruppo dei discepoli, la mia sensazione era che quando noi poi leggiamo il Vangelo ne scelse 12, è tutta una ricostruzione, ma certamente questo gruppo qui si è formato un po' alla volta e in maniera molto informale, era un gruppo che andava e veniva, si ingrossava o si assottigliava, e era un gruppo abbastanza indeterminato, e questo è il momento in cui si costituisce il discepolato, il gruppo che crede in Gesù appunto, no? Nel momento in cui Pietro, il gruppetto che aderisce e riconosce l'identità di Gesù, questo è il momento in cui Gesù pensa, dopo noi in teologia usiamo le parole, di costituire la Chiesa. No, quella roba che è diventata la Chiesa. Nasce qui. Cioè nel momento in cui Gesù pensa di poter costruire il nucleo della sua assemblea. Questa sarà l'assemblea di Gesù, l'ecclesia di Gesù. Le persone riunite attorno a Gesù, la Chiesa costituita da coloro che faranno loro la confessione di Pietro, che si appoggeranno su questa confessione come su una pietra. Simone, figlio di Giovanni, si chiamava Pietro, Gesù lo chiama Pietro per dire su questa confessione si appoggia l'assemblea di Dio. Chi stamattina fa propria la confessione di Pietro è Chiesa, appunto, questo è il senso del fondamento di Pietro. Allora torniamo un momentino, questo famoso passo è stato di solito considerato nell'ottica del primato di Pietro, ma questa prospettiva rischia di restringere il senso al punto che lo rende indigesto al cristiano di oggi e per altri versi mi pare che è meno fedele anche all'intenzione del Vangelo, dello stesso Matteo. Ma in questo contesto vedete che l'intenzione non è quella di dire che Pietro ha un ruolo diverso dagli altri. È detto anche questo aspetto, certo, di una funzione particolare di Pietro, ma all'interno del senso fondamentale di cos'è la Chiesa, la comunità di coloro che confessano il Cristo come figlio di Dio. Questa riduzione del testo al senso del primato di Pietro e quindi la riduzione di questo discorso alla cosiddetta Chiesa istituzione. Vedete come ci imbroglia sta roba qui? Perché il cristiano di oggi apprezza molto poco la Chiesa istituzione, però si tira la zappa sui piedi perché non pensa in altra maniera la Chiesa che come istituzione. Cioè, anche il cattolico oggi vede la Chiesa soprattutto come istituzione, come una cosa che sta fuori, capito? Una cosa costituita. Il Papa, i Vescovi, i Preti, la Chiesa, i discorsi. Cioè, alla fine, quello di cui si dice, o sui giornali o sulla televisione, no? E dopo questo è il motivo per cui non si crede alla Chiesa. Certo, se è ridotta come una cosa esterna e pretende addirittura di dirmi la verità o di stabilire il senso della vita per me, io per primo non l'accetto. Soltanto se l'istituzione della Chiesa è vista all'interno del senso della fede è possibile che io creda alla Chiesa. Ma questo è evidente. Quindi il fatto che un sacco di noi non creda più alla Chiesa, perché dobbiamo dirle chiare ste robe qui, un sacco di noi la Chiesa la considera una roba che giudica di volta in volta se vale la pena di ascoltare o no. Ormai sta roba qui è chiara, no? Ma questo è un rapporto sbagliato con la Chiesa. Ma non perché bisogna consacrare tutto quello che i preti dicono, al contrario, viceversa. Bisogna cogliere in profondità la testimonianza che la Chiesa dà a questa verità, che è la parola di Dio rivolta a ciascuno di noi e che chiede fede. Cioè, lo dico in un'altra maniera, il Simone di Giovanni, riconosciuto come Pietro, come fondamento della Chiesa, non è appunto il, come si dice, l'autorità, la quale tra l'altro come pietra è fondamento ed è anche pietra di inciampo. La Bibbia conosce bene queste cose. La Chiesa per alcuni versi è anche un ostacolo alla fede, lo sapeva anche Gesù. Affidare la parola di Dio creduta a questo gruppetto di poveretti che non hanno capito niente fino alla fine. È chiaro che lo sapeva anche Gesù che la Chiesa poverina è fragile e che se uno accosta la parola di Dio a partire dalla Chiesa come una realtà di cui si fida esternamente all'atto di fede, non è credibile, anzi ti fa difficoltà a credere. Tutto l'atteggiamento di oggi che dice la Chiesa no, Gesù sì. Ma poi si sfigurisce completamente appunto il riferimento a Gesù, perché il Gesù in cui si crede è il Gesù in cui Pietro con la sua fede ha riconosciuto il figlio di Dio. Senza Chiesa non c'è Gesù anche, bisogna dirla sta roba qui. D'altra parte è straevidente che senza Gesù la Chiesa è un'istituzione puramente umana. Allora, il Simone di Giovanni, che è riconosciuto come fondamento della Chiesa, è il Simone che crede, ancor prima di essere investito dal compito di legare e sciogliere. Simone di Giovanni è il modello di ogni credente, è alla sua fede che bisogna guardare per comprendere il significato che assume anche il suo primato nella Chiesa, non viceversa. Come fanno i giornali? Quello che fa il Papa, quello che dice il Papa. Bisogna, lo possiamo capire, quello che fa il Papa o dice il Papa, soltanto se partiamo da quello che fa e dice Gesù. Non viceversa. Se no non trovi più Gesù. Trovi un mito di cui ha bisogno l'umanità di avere qualche personaggio. Poi esce il Time che ti dice è il personaggio più conosciuto nel mondo. Ok, sai cosa mi interessa? E per chiudere questo discorso, Simone è riconosciuto come pietra sulla quale diventa possibile a Gesù edificare la sua chiesa in maniera che non cada, non cadrà mai. Ma non perché c'è Pietro, perché Pietro ha accolto la parola di Dio, è la parola di Dio che non cade, non la parola di Pietro. Anche lì abbiamo enfatizzato l'infallibilità come fosse l'ancoraggio della nostra fede. È una modalità di servizio, ma che è infallibile, è soltanto la testimonianza che Dio dà a se stesso in Gesù. E perché appunto è possibile sulla confessione di Simone e di Giovanni, come pietra, fondare la Chiesa di Gesù che non cade? Perché quello che dice Pietro non viene da Pietro, non viene dalla carne e dal sangue, non è stato istruito dalla carne e dal sangue nel dire quella cosa lì, ma dal Padre che sta nei cieli, dal Padre di Gesù, dal Padre che è maestro interiore di Gesù e di ogni figlio di Dio. Beato sei tu, Simone, figlio di Giovanni, non perché sei grande, non perché hai l'autorità, non perché sei un riferimento, ma beato perché hai ascoltato la parola del Signore. E questa è una beatitudine che è data a tutti, mentre diventare Papa, per fortuna, tocca solo a qualcuno. Diventare invece credenti è chiesto a tutti. Deve capitare a tutti. Simone è proclamato beato a motivo della sua risposta alla domanda: ma voi chi dite che io sia? E la sua risposta appunto è diversa da quella della gente, la quale dice è un personaggio, Elia, Geremia, un profeta, un grande personaggio. È diversa proprio perché Simone non dipende dalla carne e dal sangue. Quando Simone dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, lo dice in nome di che cosa secondo voi? Chi di noi potrebbe dire tu sei Dio? È matto. Ma sei matto? A questa risposta così alta, tu sei il figlio del Dio vivente, è possibile giungere solo se istruiti da una voce che non è di questa terra. Solo se si obbedisce, ci si consacra a questa voce. Solo a questa domanda sull'identità di Gesù. E sull'identità di Pietro e della Chiesa, appunto. È possibile dare una risposta di fede ascoltando ciò che Dio ci chiede. E invece noi, non so se sto spiegando bene sta cosa qui, ma mi pare che sia. Noi invece, anche a questa cosa, diamo risposte che vengono dalla carne e dal sangue, da quel che sentiamo, da quel che pensiamo, da quel che leggiamo. Come facciamo del resto per tutte le domande radicali della vita. Questa è la cagnata per cui noi alla fede, nel Papa o nei preti o nella messa o nell'andare, non colleghiamo i grandi problemi della vita. Perché stiamo per l'una questione, chi dite che io sia, e per l'altra, cosa vuol dire nascere, cosa vuol dire morire, cosa vuol dire sposarsi, cosa vuol dire chi sono io, cosa vuol dire salvarmi. All'una e all'altra questione rispondiamo, come si dice, con leggerezza, capito? Noi viviamo troppo di risposte provvisorie, risposte che adottiamo con leggerezza al momento, con la riserva che potranno essere facilmente cambiate. Come se noi vivessimo di espedienti, capito? A me serve le rispostine che mi serve per tirare il meglio possibile stasera. Le grandi questioni non mi interessano, neanche quelle della Chiesa. Noi rischiamo di vivere di espedienti che durano solo un giorno, che si possono adottare e poi rifiutare. Importante non farsi troppo male. Non esageriamo, non approfondiamo, capito? Chissà come sarà, capito? Ma noi anche su tutte le grandi questioni facciamo così. Ora, per esempio sull'aldilà, secondo voi, ci sono dei dibattiti tra i cristiani? Io non ne ho mai sentito uno. Sarà, tanto stiamo bene, cerchiamo di star bene, no? Che certo è una risposta molto seria, non è stupida, però se è una risposta che deve stare in piedi sempre, anche quando domani magari ti capita qualcosina che non ti piace, bisogna scavare un po' sta roba qui. E anche le risposte che la gente chiede e purtroppo talvolta ottiene dalla Chiesa sono così. Tante volte chiediamo alla Chiesa di fare le festicciole, di fare un po' da cemento, di tenerci insieme i ragazzi, no? Due o tre cose così. E la Chiesa ci sta. Troppe volte le risposte che la gente chiede, come la folla appunto del Vangelo, e talvolta purtroppo ottiene, sono superficiali e quindi deludono. Cioè la Chiesa mi va bene finché mi serve per qualcosina, ma quando andiamo a fondo delle mie questioni la Chiesa non mi serve più, non mi ha mai portato una risposta così profonda da servirmi di fronte alle grandi questioni. Anche perché la verità, e questo la Chiesa ha paura a dirlo, la verità è che la Chiesa non ha risposte sulle grandi questioni. Dove? Chi? Neppure la Chiesa può dare risposte sicure agli interrogativi umani. Essa può soltanto aiutarci ad ascoltare la parola che viene dal Padre che sta nei cieli. E può aiutare ciascuno di noi a rispondere alla domanda che la parola di Dio rivolge a ciascuno di noi. Ma tu, capito? Ma neanche il teologo, hai capito? Neanche l'enciclica, neanche niente, hai capito? Immaginati tu poi il giornale e la televisione, non cosa si dice. Ma tu, appunto, decidendo chi sei tu, perché sta domanda qui non può essere risposta se non in qualche maniera affrontando la tua questione. La questione della fede è la tua questione, è la questione. Allora tu, chi dici che io sia? Fratelli carissimi, sostenuti dalla fede di Pietro e degli Apostoli, presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere. Accresci, Signore, la nostra fede.
Signore, tu hai affidato a Pietro il compito di garantire l'unità e la comunione nella Chiesa. Illumina il suo successore, perché contemplando il tuo modo di parlare, di agire e di pregare, eserciti la sua autorità non come potere, ma come un servizio reso al Vangelo e alle sue radicali esigenze. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
Signore, rafforza nella fede le comunità cristiane, perché aiutino il successore di Pietro ad esercitare il proprio carisma nel rispetto di tutti i doni e di tutte le ricchezze che il tuo Spirito distribuisce nella Chiesa. Nessuno offuschi la tua presenza, ma tutti riconoscano che tu sei l'unico inviato del Padre per salvare l'umanità. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
Signore, aiuta tutti i giovani a comprendere che tu sei il Signore delle loro vite, che li inviti a fare scelte giuste e coerenti, a vivere con gioia, ma anche con responsabilità il tempo della loro giovinezza. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
Signore, i poveri, gli umili e gli emarginati trovino nella Chiesa accoglienza, aiuto e difesa. Tu illumina donne e uomini che, fedeli a te, difendano le cause dei più deboli davanti ai potenti e spendano le loro vite per dare pane a chi non ne ha, per ridare speranza a chi l'ha perduta e per offrire consolazione a chi è nel dolore. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra. Ricordati, o Padre, della testimonianza di Pietro e degli Apostoli, che mediante l'annunzio del Vangelo ci hanno generato alla vita nuova nel Tuo Spirito. Confermaci nella fede e guidaci attraverso i sentieri della storia ai pascoli eterni del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.